Pace a voi. In altre occasioni abbiamo detto che se l'uomo non avesse avuto in sé la spinta dell'egoismo, probabilmente il progresso non sarebbe quale è. Infatti, la volontà di possedere, di essere valutati, di porsi in una condizione di privilegio è un propulsore che non ha l'eguale nell'attività dell'uomo. È vero che poi l'egoismo finisce col divorare se stesso e che la spinta propulsiva si trova nell'altruismo, tuttavia all'inizio dell'evoluzione è l'espansione dell'io, la volontà di potenza che fa agire l'uomo nella vita. Com'è che l'egoismo agisce, riesce a tanto? Se per definizione è smisurato amore di sé, del proprio guadagno e piacere, semplicemente ponendo l'uomo in stato di necessità, rendendolo schiavo del suo desiderio di soddisfare i suoi bisogni e quindi d'adoperarsi di agire in quel senso. Infatti, che cos'è che muove ogni essere vivente se non la necessità? Se gli esseri non avessero bisogno di nulla, non vivrebbero. È la necessità che li spinge ad ottenere ciò di cui necessitano. Nell'uomo, essere in cui alla vita fisiologica si aggiunge quantomeno una vita psichica, la necessità è anche di natura astratta, a tal punto che la situazione appagante può non avere alcun significato in termini di materia ed essere invece pregna di significati psicologici. Come si spiegherebbe diversamente la fatica del pellegrino e la sua commozione alla vista di un luogo che ritiene sacro, ma che in sé non ha niente in più di tutti gli altri della terra, se in lui non vi fosse una necessità psicologica che lo muove, e se la commozione non derivasse dall'appagamento di quella, non altrimenti potendolo il luogo in sé? Necessità, solo e sempre necessità. Infatti, che nome mettere al motore che fa muovere l'uomo, ora assoggettandolo ad una vita noiosa e di fatica, ora spingendolo all'imprevedibile avventura, se non necessità. Necessità rimane sia quando è impossibilità di sottrarsi all'azione, sia quando è volontà di fare. Necessità è anche quando è desiderio, necessità del corpo o necessità dell'intimo essere. Tuttavia, la necessità dell'uomo, che è motore del mondo umano, è per la quasi totalità di natura psichica. Sicché chi dice che il pensiero non ha potere sulla materia afferma il falso. E che cos'è che ha fatto innalzare piramidi, muraglie, colossi, meraviglie dell'umana possibilità? Non è stata forse un'idea, una convinzione, un'incorporea ambizione? Che cos'è che edifica civiltà, cambia il volto naturale del pianeta se non l'opera dell'uomo mosso in ultima analisi dal pensiero? La necessità per essere soddisfatta implica sempre un lavoro e molto spesso un'abilità, così che sarebbe dispersivo che ciascuno costruisse da sé tutto quello che desidera, ed inoltre non si raggiungerebbe quella qualità di esecuzione che si raggiunge specializzandosi. Così ciascuno si specializza in qualcosa che rappresenta una fase, un atto di quella catena per l'appagamento delle necessità che muove il mondo umano. Ciascuno è un piccolo ingranaggio che soddisfa in parte necessità di altri per poter soddisfare le proprie. Una tale organizzazione indubbiamente razionale come tutte le cose che si sono risolte da sole in forza della necessità premente di risolvere, si serve di un mezzo, di un termine di paragone attraverso al quale si può barattare il frutto del proprio lavoro con quello di altri, che ci è necessario. Un tramite, quindi, attraverso al quale potenzialmente si può ottenere e possedere tutto quello che l'uomo può dare e fare, una sorta di jolly per soddisfare le proprie necessità, il denaro. Oh, signore dell'uomo, che rendi ricercato, ossequiato, rispettato chi per il proprio valore sarebbe rifuggito e disprezzato, che fai sopportare ciò che sarebbe insopportabile ed accettare la più umiliante delle situazioni, che legittimi chiamandolo dovuto e giusto guadagno lo sfruttamento più crudele, il furto più sfacciato e la più insaziabile avidità. Che fai dare torto a chi ha ragione e viceversa, premiare chi non è il migliore e ottenere il proibito. Tutto questo e molto di più sei capace di dare e di fare, tale è il tuo potere. Ma da che ti viene tanta forza? Dal tuo intrinseco valore? Non direi proprio, sei carta, inchiostro e poco d'altro. E se anche tu fossi oro, che forse l'oro per il fatto d'essere raro e ricercato è un miracolo più grande dal punto di vista della cosa in sé di quello che è la materia più comune? Convenzioni e simboli nel mondo umano stabiliscono ciò che è prezioso ed il relativo valore. Sicché quella forza che è capace di dominare l'uomo disposto a farsi dominare, in ultima analisi, è una manciata di fumo, un vuoto simulacro. Il padrone dell'uomo è ancora una volta un fantasma della mente. È proprio per questo, perché in sé il denaro non ha valore, che può dominare solo chi è disposto a farsi dominare. Certo, sono tanti, quasi tutti, quelli che restano avvinti dalla forza del denaro, ma questo non smentisce la verità che solo chi vuole può farsi comprare. Si obietterà che se il denaro è il mezzo attraverso il quale si possono soddisfare certe proprie necessità, e se necessità significa esigenza, bisogno, e se si dice cosa necessaria, quella di cui non si può fare a meno, come può darsi che qualcuno possa astrarsi dalle proprie necessità? Forse è qualcuno che non ha necessità, che non è schiavo, perché la necessità è sempre schiavitù, o qualcuno che è libero, perché in qualche modo può sottrarsi alla lusinga delle cose che desidera. In altre parole, questo tipo di libertà dalla necessità, dal desiderio, libertà che in ultima analisi risparmia fatica al genere umano, è ottenuto attraverso alla repressione, al superamento, all'assenza di necessità? Certo che per quanto uno cerchi di non avere necessità o di reprimerle, non riuscirà mai ad annullarle completamente. Anche il più evoluto degli uomini ha qualche necessità. Ebbene, quelle che mostra di non avere, non ci sono proprio oppure sono da lui avvertite e poi superate o represse? Direi che alcune non ci sono proprio, per esempio la necessità psicologica che porta al desiderio di possedere per esibizionismo un'automobile lussuosa. Altre, per esempio quelle connesse alla necessità della vita fisiologica, sono ridotte all'essenziale, non già con la repressione, ma spontaneamente, per effetto del superamento raggiunto con l'autoanalisi e la comprensione di se stessi. Questo non significa che l'evoluto non possa apprezzare e consumare, per esempio, un cibo cucinato bene, oppure non provi richiami sessuali. Certamente le sue necessità non diventano lo scopo della sua vita, però ciò non significa che l'uomo evoluto sia un essere che nulla abbia di umano. Chi così sembra, così vuole apparire per essere ritenuto più di quello che è. Il vero essere evoluto rifugge da tutto quanto lo pone in una posizione di evidenza e di superiorità rispetto a tutti gli altri, proprio perché ha superato una simile necessità psicologica, comprendendo che è importante essere e non già essere creduti, essere ritenuti. Queste cose vi dico affinché vi liberiate dal fascino che esercitano su voi coloro che dicono d'essere incarnazioni della divinità. Osservate i particolari del loro comportamento e probabilmente, me lo auguro, vi accorgerete che quella divinità incarnandosi si è molto limitata, tanto da diventare financo un uomo meschino. Ciascuno è quello che è e non quello che vorrebbe essere. E quello che è scappa fuori, infine, da quello che fa e da come si comporta. E quando anche incontraste il più evoluto degli uomini, lui è lui e voi siete voi. Nella migliore delle ipotesi, quello che potrà darvi saranno solo delle indicazioni. Nessuno potrà percorrere per voi la strada che voi dovete percorrere. Nessuno, neppure Dio, potrà darvi un aiuto di una tale portata. Queste cose vi dico perché invece l'uomo crede e vuol far credere che sia possibile commerciare le cose dello spirito, così come è possibile col denaro acquistare quasi tutto. Sento qualcuno esclamare: "Beh, Kempis, piantala. In fondo col denaro si può anche aiutare, certo." Io non ce l'ho col denaro che, come è stato detto giustamente, può essere un ottimo servitore o un cattivo padrone. Faccio e vi invito a fare delle semplici considerazioni sulla psicologia dell'uomo, il quale molto spesso dimentica nella sua avidità che le cose sono fatte per l'uomo e non viceversa. Riprendendo invece la memoria per porsi al di sopra di tutto quando si tratta di se stesso. Il denaro è un mezzo, come ho detto, e beato chi ne fa buon uso, magari aiutando, ma più beato ancora chi è capace di aiutare al di là delle possibilità offerte dal denaro. E questo non significa parlare di filosofia a chi ti chiede del cibo. Allora che cosa significa aiutare? Credo che la definizione più precisa e più generale sia alleviare altri da preoccupazioni, sollevarli da stati di necessità di cui non riescono ad uscire. L'aiuto è appoggio, assistenza, collaborazione, sovvenzione, conforto, difesa, protezione, carità. Tutti vorrebbero essere aiutati, E tutti dovremmo aiutare se non vi fosse quell'unica condizione che il concetto di aiutare gli altri contiene. La condizione che chi chiede aiuto sia in uno stato di necessità da cui da solo non riesca ad uscire e che non rifiuti l'aiuto. Quante altre condizioni invece si pongono per aiutare? Sono tutti pretesti per non fare ciò che non si vuole. Aiutare e fare del bene sono confusi e identificati, ma per chiarezza è necessaria una distinzione. Infatti, se aiutare significa sollevare gli altri da stati di necessità da cui non riescono ad uscire, ciò può essere identificato solo col fare del bene in una determinata concezione di bene. Ma se per bene si intende comprendere, allora al limite, interrompendo uno stato di necessità che vissuto portasse alla comprensione, si interromperebbe la comprensione e quindi si farebbe un male. D'altra parte, che cosa può essere bene? Felicità e piacere? Conoscenza del vero? Utilità individuale o sociale? Credo che non serva spendere molte parole per dimostrare che il bene dell'individuo non può essere che il raggiungimento del fine per cui esiste, cioè il raggiungimento della coscienza individuale. Quindi sì, soddisfare le necessità vitali di chi da solo non ne è capace, ma soprattutto renderlo in grado di provvedere da sé, tamponare l'effetto sì, ma rimuovere la causa. Questo è il vero bene e perciò il vero aiuto. Ed ecco il solito polemico che mi accusa d'essermela cavata con un gioco di parole, tirando in ballo la coscienza individuale, come se tutti sapessero che cosa significa. Eh sì, hai ragione, amico. Che cosa sia l'uomo cosciente non è facile a sapere, anche perché non ci sono molti esempi a cui rifarsi. L'uomo cosciente è colui che quantomeno fa il suo dovere, e che cosa sia il proprio dovere non è difficile da individuare. Comunque, se tu non lo sapessi, ti darò io una carta dei doveri dell'uomo, ricordandoti che il dovere riguarda la condotta ed è quindi un rapporto fra te e gli altri, una regola del mondo della separatività che l'amore muterà da obbligo talvolta faticoso a felice, desiderata, spontanea dedizione, ma soprattutto ricordandoti che attenerti a questa regola è il minimo che devi fare. Il tuo primo dovere è mantenere gli impegni che ti sei assunto di genitore, di coniuge, di figlio, di amico. È fare nel miglior modo possibile il tuo lavoro. E ciò basterebbe. Tuttavia, se questo ti sembrasse poco, aggiungo, non agire come se il tuo dovere fosse quello di seguire i peggiori. Tu non approvi la loro condotta, sai che non è giusto ciò che fanno, perciò non credere di perderci se non ti approfitti come loro. In verità ci perderesti molto se ti mettessi al loro pari. Il tuo dovere non è neppure quello di scoprire e propagare i difetti dei tuoi simili per apparire e sentirti migliore di loro, bensì quello di riconoscere i tuoi e sentirti superiore agli altri solo quando tu raccogliessi in te tutte le qualità e le abilità che la natura raziona fra l'intero genere umano. Il tuo dovere è quello d'essere sempre efficiente, anche quando non sei controllato. Le rivoluzioni degli umili schiavizzati falliscono poi nella loro inattività. Tu non sei solo e indipendente. Se anche tu fossi l'unico uomo al mondo e in grado di soddisfare tutte le tue necessità vitali, dipenderesti sempre da ciò che ti fa sopravvivere. Tanto più tu, che fai parte della società umana, sei legato per molti aspetti ai tuoi simili. Dalle relazioni che hai con loro trai sempre qualcosa, anche quando ti sembra di dare solamente. Il tuo dovere è quindi non trattare i tuoi simili come oggetti o peggio, ma trattarli come persone. Il tuo dovere è quello di capire che le tue necessità non sono più importanti e più prementi di quelle simili che hanno gli altri, e di essere rispettoso dei problemi altrui quanto lo sei dei tuoi. È tuo dovere chiedere agli altri solo quanto tu stesso sei in grado di sopportare, e di non essere loro di peso, o perlomeno di esserlo solo quanto gli altri lo sono per te. È doveroso per te partecipare alla vita sociale, ma non per quello che puoi ottenere a vantaggio della tua persona, bensì perché tu sei un elemento componente della società nella quale vivi, ed è tuo dovere rendere efficienti, migliorare le sue istituzioni fatte per rendere migliore la vita di tutti. Sì, come l'organo di un corpo che con la sua vita contribuisce a mantenere vivente l'intero organismo, perciò la tua esistenza deve abbellire la società di cui fai parte. Se le tue condizioni obiettivamente ti impediscono di collaborare sul piano concreto, allora il tuo dovere è di essere il conforto dei tuoi simili e non la loro disperazione, accettando serenamente, con la forza del tuo spirito, il tuo stato, riuscendo tu bisognoso a donare. Se quanto ti dico ti sembra ovvio e scontato, lo sai. E se lo sai, perché non lo fai? Pace a voi.